sono stato a una formazione filosofica, diciamo, a una formazione filosofica significativamente direi contaminata, e quindi per questo diciamo è particolarmente proficua per un progetto di ricerca come questo, che cerca di intrecciare dimensioni disciplinari diverse, nel senso che sia un esperto di filosofia antica sia un esperto di estetica, e quindi particolarmente diciamo perfetto per il problema del tempio. E Alessandro Stavo ho chiesto di appunto approfondire la questione del tempio nell'ambito antico, come dire, greco e classico. Sì. Grazie.
Allora, ringrazio della bella presentazione Francesco, dell'invito anche a questa bellissima giornata, anche a Giuseppe, che non vedo, e ringrazio anche la Fondazione, e comincio la mia relazione, che è dedicata a mimesis, simmetria ed euritmia nel De Architettura di Vitruvio. Il presente intervento prende le mosse da una delle tesi portanti del libro sul Tempio di Marco Maria Olivetti, testo che per molti versi ispira e ispirerà questa giornata di studi. Si tratta della concezione per cui il Tempio, nella sua universale diffusione presso le varie religioni del mondo, costituisce il simbolo stesso del cosmo. Più precisamente, Olivetti rileva come il Tempio sia spesso concepito come simbolo di un'interazione tra l'uomo e ciò che lo circonda. Tale interazione trova la sua immediata espressione nella singolare circostanza per cui l'unità di misura del Tempio può essere l'uomo, una sua parte, o la sua collocazione rispetto al mondo che lo circonda. In Tibet, ad esempio, osserva Olivetti, tale unità di misura è il cubito, il braccio del re. A Gerusalemme le tre parti del Tempio corrispondono al mare, alla terra e al cielo, mentre in Etruria e nell'antica Roma l'orientamento del Tempio si basa sull'asse est-ovest, il cosiddetto cardo, nel quale vengono a coincidere le categorie dello spazio e del tempo che scandiscono l'esistenza dell'uomo. Il Tempio dunque come rappresentazione simbolica densa di significati, in grado pertanto di istituire un rapporto con l'uomo. Questa analogia è al tempo stesso una omologia, in quanto il Tempio non si limita ad essere a immagine e somiglianza dell'uomo, ma è molto di più. Nel corrispondere alla misura umana, esso viene a costituire un multiplo dell'uomo, sia da un punto di vista quantitativo, come in Tibet, sia cosmico-ontologico, come a Gerusalemme, sia infine trascendentale, come nel mondo etrusco, appunto abbiamo detto tempo e spazio. Questo giro di orizzonte è però ancora incompleto. Manca infatti all'appello un caso di architettura religiosa assai importante nel mondo occidentale, che sembrerebbe esulare da questo criterio di analogia, omologia. Si tratta del Tempio greco, che nell'interpretazione di Olivetti presenta un simbolismo cosmico oltremodo generico e vago, quindi a differenza degli esempi visti dinanzi, poco prima. Olivetti si rifà qui a Heidegger, il quale aveva espresso questo concetto in termini assai radicali, che è pertanto bene riportare verbatim. Un tempio greco, scrive Heidegger negli Holzwege, non raffigura nulla. Esso si colloca semplicemente in un luogo, tra rocce dirupate. L'edificio racchiude l'immagine del Dio e in questo nascondimento la rende presente all'esterno. Stando là, il tempio riposa sulla roccia. Questo suo riposare evoca l'oscurità della roccia su cui esso insiste. Stando là, l'edificio conferisce un luogo alla tempesta che infura sopra di esso e così manifesta per la prima volta la tempesta stessa nella sua potenza. Il bagliore della sua pietra, brillando unicamente grazie al sole, fa apparire per la prima volta la luce del giorno, l'ampiezza dei cieli, l'oscurità della notte. Il suo sicuro elevarsi rende manifesta la levità dell'aria. La sua salda immobilità si distacca rispetto all'ondeggiare dei flutti marini e fa apparire, proprio grazie alla sua tranquilla immobilità, il loro infuriare. L'albero e l'erba, l'aquila e il toro, la serpe e il grillo assumono per la prima volta e con assoluta evidenza la loro forma, e vengono con ciò a manifestarsi come ciò che realmente sono. Queste parole di Heidegger pongono un quesito importante al quale il presente intervento intende rivolgersi. E cioè, si può dire che il tempio greco, contrariamente ai templi di altre civiltà, si caratterizzi per una radicale fissità, a partire dalla quale soltanto è possibile cogliere ogni vita e movimento, come sembra suggerire appunto Heidegger? Oppure, in altri termini, si può ritenere che il tempio greco fosse stato costitutivamente aniconico, tale addirittura da celare al suo interno l'eikon per eccellenza, l'immagine appunto del Dio, e che questa sua aniconicità sia potuta armoniosamente convivere con la più iconica di tutte le religioni, quella greca? La questione è di centrale importanza e chiama in causa la nozione stessa di tempio, la peculiarità di questa forma architettonica rispetto ad ogni altro edificio del mondo antico. Su questo punto si sofferma in termini espliciti Vitruvio, al quale rivolgeremo ora la nostra attenzione. Prima di muovere però a Vitruvio mi si è consentito rilevare, a scanso di equivoci, che l'interpretazione di Heidegger procede in senso esattamente opposto. Nini Holzwege leggiamo infatti che il significato del tempio non è da ricercare nell'edificio in quanto tempio, ma bensì nel tempio in quanto Kunstwerk, in quanto opera d'arte. Comprendere la sua natura vuol dire per Heidegger interrogarsi non su ciò che lo distingue, ma bensì su ciò che lo accomuna ad altre opere prodotte dall'uomo. Nella prospettiva heideggeriana, la bellezza del tempio non rimanda dunque alla sfera del sacro, ma a quella della filosofia intesa come disvelamento della verità dell'essere. E come osserva giustamente Olivetti a questo proposito, il tempio della filosofia è esattamente il contrario del tempio della religione e del mito. Muoviamo dunque a Vitruvio, autore che permette di cogliere con particolare evidenza la dicotomia tra il tempio e ogni altro genere di edificio. Il passo in questione, che analizzeremo, che vedremo come primo, si trova in uno dei luoghi più significativi del De Architectura e precisamente in uno dei primi paragrafi del terzo libro, dove Vitruvio si sofferma estesamente sui principi che presiedono alla costruzione dell'architettura templare. Scrive Vitruvio che gli antichi greci trasmisero ai romani le regole per dar vita a qualsiasi tipo di manufatto, in omnibus operibus ordine straderent, ma che soprattutto per i templi i pregi e i difetti eterni di una corretta o viceversa scorretta applicazione di quelle regole sono soliti permanere, maxime in edibus deorum et laudes et pulpe eterne solent permanere. Queste parole suonano come fossero state scritte in risposta alle affermazioni prima riportate di Heidegger. Vitruvio afferma infatti che ogni manufatto è assimilabile al Kunstwerk, cioè ad un'opera frutto di un'attività umana. A differenza di Heidegger, egli però sostiene che alcuni di questi manufatti, i templi, si distinguono da tutti gli altri per il fatto che in essi la buona o la cattiva messa in pratica dei principi costruttivi si configura al massimo grado come eterna, tale quindi da fungere da exemplum per i secoli successivi. Vitruvio fa qui esplicito riferimento ad una immutabilità normativa che nessun'altra arte è in grado di preservare al suo massimo grado. Un aspetto questo assolutamente centrale per cogliere la peculiarità del tempio greco. Quest'ultimo si configura infatti come risultato non di un arbitrario Aufstellen, di un erigere un edificio o una statua per magnificare la presenza del Dio, ma bensì come l'esito di un rispettoso seguire gli ordines che costituiscono l'essenza stessa del cosmo. In altri termini, in Heidegger l'uomo edifica il tempio nell'ambito di un procedimento del quale egli è coartefice, e cioè del porsi in opera della verità, sich ins Werk setzen der Wahrheit, procedimento che vale allo stesso modo per ogni tipo di manufatto. Nella prospettiva di Vitruvio, invece, L'architettura templare segue dei principi che sono iscritti nell'ordine della natura e rispetto ai quali l'uomo non può che porsi come tramite. Nel primo caso, l'uomo produce un'opera d'arte che vive di una bellezza propria. Nel secondo, egli dà vita ad un manufatto la cui bellezza non è autonoma né intrinseca, ma relativa alla conformità ad una bellezza superiore di carattere universale e cosmico. Con queste riflessioni ci avviciniamo al cuore della concezione di Vitruvio. In particolar modo cogliamo qui una delle questioni più spinose con la quale gli studiosi si vanno cimentando ormai da decenni, e cioè con il problema delle fonti di Vitruvio. Si può ormai dare per certo che nello scrivere De Architectura Vitruvio disponesse di una serie di trattati tecnici, per lo più, ai quali attingeva le sue informazioni. L'appartenenza di questi autori al mondo ellenico trova conferma nella circostanza che assai spesso Vitruvio utilizza termini greci laddove la traduzione latina presenta difficoltà. Un altro elemento che permette di circoscrivere ulteriormente il discorso è la presenza massiccia, nell'arco di tutto il De Architectura, di esempi architettonici localizzabili in ambito per lo più microasiatico. Queste precisazioni ci permettono di formulare delle ipotesi in grado di fornire qualche elemento al dibattito delle fonti di Vitruvio, pur nella consapevolezza della difficoltà, se non della impossibilità, di giungere ad una definitiva risoluzione dell'annosa questione. Una delle ipotesi più accreditate dagli studiosi rimanda ad un'origine pitagorica della fonte principale o della maggior parte delle fonti di Vitruvio. Vi sono alcuni studiosi che ritengono che Vitruvio attinga ad una fonte principale per una serie di ragioni sulle quali magari tornerò poi in serie di discussione, però qui mi sembra più importante andare al nocciolo della questione. Indubbiamente questa concezione, quindi di un'origine pitagorica delle fonti di Vitruvio, della fonte di Vitruvio, trova conferma nella provenienza ellenica o microasiatica degli autori o dell'autore a cui Vitruvio si rifà. È infatti noto che la città natale di Pitagora fu Samo, a poche miglia nautica dalla costa dell'Asia Minore, e che ad Ippodamo, un architetto proveniente da una città non molto distante, cioè Mileto, venne attribuita per tutta l'antichità l'invenzione di una pianta cittadina rispondente ai criteri della simmetria pitagorica. Ma le motivazioni più stringenti a favore dell'ipotesi di un'origine pitagorica delle nozioni portanti del De Architectura sono di carattere teorico, come cercherò ora di dimostrare. Si è visto come per Vitruvio l'architettura templare obbedisca a degli ordines, a dei principi che riflettono una bellezza superiore, di carattere cosmico universale. Secondo questa prospettiva, l'abilità dell'architetto consiste non nella creazione di forme ex novo, di forme architettoniche nuove, ma nella conformità a forme preesistenti secondo proporzioni prescritte appunto dalle regole. I greci davano a questo procedimento il nome di mimesis, termine con il quale indicavano un rapporto assai complesso tra un oggetto modello e un altro oggetto prodotto in virtù di quel modello, quindi del modello originario, e conformemente ad esso. Si trattava di un rapporto assai sfaccettato, nel quale l'oggetto rappresentato non veniva pedissequamente riprodotto né imitato, ma descritto, interpretato, talvolta persino arricchito di nuovi e decisivi significati. In altre parole, la fedeltà al modello non implicava una riduzione al modello, ma bensì la conquista di un nuovo orizzonte rappresentativo, nell'ambito del quale fosse possibile rendere con maggiore chiarezza e dunque anche con maggiore persuasività il modello originario. La nozione di mimesis fu al centro di un acceso dibattito che si estese per tutta la prima e anche in parte la seconda metà del IV secolo. È nota la violenta polemica di Platone contro tutte le arti mimetiche, nemiche per eccellenza della teoria delle idee. Ma è altrettanto noto il tentativo di Aristotele di riabilitare questa nozione proprio in polemica con Platone, fino a farne la base teorica di tutte le arti poetiche dell'uomo, tutte le arti produttive dell'uomo. Ora, proprio nell'ambito di questa polemica che Aristotele fornisce alcuni indizi fondamentali per cogliere la peculiarità della mimesi pitagorica. Ci troviamo nella Metafisica e precisamente nel primo libro, nel quale Aristotele fornisce al lettore un'interpretazione delle dottrine filosofiche dei suoi predecessori. Scrive dunque Aristotele che Platone chiamò alcune cose idee, altre enti sensibili. Disse appunto Platone che gli enti sensibili sono accanto alle idee e che tutte le cose si dicono secondo tali idee. Infatti molte cose sono omonime secondo la partecipazione, catamedexin. Tuttavia, specifica Aristotele, Platone si limitò a cambiare il nome partecipazione, medexin. Infatti, mentre i pitagorici dicono che gli enti sono per imitazione dei numeri, mimese il ton aritmon, Platone dice che sono per partecipazione, metexei, cambiando il nome. Questa distinzione tra Platone e i pitagorici ci permette di comprendere il significato di quanto intende dire Aristotele. Da un lato abbiamo in Platone le idee sovraempiriche, alle quali gli enti empirici partecipano. Dall'altro, nei pitagorici, i numeri che gli enti imitano. Apparentemente ci troviamo a due posizioni simili, ma così non è, in quanto le idee e i numeri hanno caratteristiche assai diverse, come lo stesso Aristotele non manca di osservare in un altro passo. La peculiarità delle idee consiste infatti nell'essere separate dagli enti che di esse partecipano, collocandosi dunque accanto a questi enti, mentre i numeri si caratterizzano per il fatto di non essere separati, ma bensì immanenti agli enti stessi. Questa distinzione è di fondamentale importanza, ma è anche estremamente difficile da comprendere. Cosa vuol dire infatti che i numeri si trovano nelle cose stesse, sono immanenti alle cose stesse? Basta porsi questa domanda per rendersi conto di quanto sia arduo, dopo oltre 2 millenni di pensiero platonico, cimentarsi con una nozione come quella pitagorica, nella quale il principio è immanente a ciò che deve spiegare. Per uscire da questa impasse può tuttavia essere utile richiamare un frammento di un pitagorico del V secolo, Filolao di Crotone, nel quale si afferma che tutte le cose che si conoscono hanno un numero, senza il quale non sarebbe possibile pensare né conoscere alcunché. Questa formulazione permette di comprendere meglio la natura della mimesis pitagorica. Le cose hanno un numero, ma non per questo sono un numero. Esse sono quantità determinate di enti che possono essere concepiti solo concretamente, sotto forma di un insieme di cose numericamente definito. Il numero è dunque, nella concezione pitagorica, un principio gnosologico epistemologico e non un principio ontologico. Quel che delle cose appare non è ciò che propriamente le costituisce né la loro essenza, ma unicamente quel che di queste cose è esteriorità e superficie, e cioè appunto la loro struttura numerica, la loro misurabilità, potremmo dire. Queste riflessioni ci permettono di ritornare a Vitruvio e di cogliere il retroterra pitagorico di due delle nozioni più importanti del De Architettura, vale a dire quella di simmetria e quella di euritmia. Poi vi sono tutta una serie di altre nozioni su cui, per motivi di spazio, non potrò soffermarmi, però insomma queste due nozioni sono forse le più significative. Scrive Vitruvio che la composizione del Tempio è una simmetria, il cui calcolo gli architetti debbono scrupolosamente conoscere e applicare. La simmetria nasce dalla proporzione, in greco analogia. E la proporzione è la commisurabilità di ogni singolo membro dell'opera e di tutti i membri nell'insieme dell'opera per mezzo di una determinata unità di misura o modulo. Questa commisurabilità costituisce il calcolo o sistema delle simmetrie. È infatti chiaro che nessun tempio potrebbe presentare un sistema di costruzione senza simmetria e senza proporzione. Se cioè non abbia avuto un esatto calcolo delle sue membra, come nel caso di un uomo ben formato. Veniamo qui a sapere che la simmetria per Vitruvio è nella natura delle cose e che il calcolo che permette di individuarla è il medesimo nel caso del tempio e dell'uomo. La concezione pitagorica presa in esame precedentemente permette inoltre di evidenziare un ulteriore aspetto. Il procedimento aritmetico volto a determinare l'esatta entità delle proporzioni produce come effetto una bella figurazione, bene figuratus, il che vuol dire che il calcolo atribico delle proporzioni, in virtù della mimesis immanente dei numeri, è la condizione indispensabile per la bellezza di un'opera. Come scrive in proposito Sesto Empirico, nessuna arte esiste senza analogia, ma l'analogia si fonda nel numero. Dunque ogni arte esiste grazie al numero. Il numero e le sue espressioni geometriche, tra cui la più celebre indubbiamente quella del triangolo pitagorico, cosiddetta tetractus, permettono di cogliere la radice della commisurabilità di strutture architettoniche e forme umane. Edifici e statue sottostanno al medesimo principio, quello di un'unità di misura, il modulo, il quale reca in sé un principio quantitativo, essendo in relazione con le singole parti del tutto, ed un principio qualitativo, ponendosi esso in rapporto anche con l'insieme del tutto. Il modulo costituisce dunque il fondamento dell'interrelazione, dell'equilibrio e dell'armonia tra le parti e l'insieme. Scrive in proposito Vitruvio che se si ammette che il numero è stato trovato dalle articolazioni del corpo umano e che c'è corrispondenza di misura modulare tra le singole membra e il totale del corpo, ne consegue che dobbiamo ammirare coloro i quali, dettando le leggi strutturali dei templi, coordinarono i membri degli edifici in modo che la loro distribuzione nel singolo e nel totale fosse armonica per proporzione e per simmetria. In un altro passo dell'architettura questo principio viene illustrato mediante il celebre esempio dell'uomo vitruviano. Quest'ultimo racchiude forme geometriche e forme umane e costituisce quindi la dimostrazione più evidente sia dell'immanenza del numero nelle forme della realtà empirica sia della simmetria del corpo umano, quindi delle forme del corpo umano e quindi della commisurabilità appunto di queste forme rispetto agli schemi geometrici. Come scrive infatti Vitruvio, se si collocasse supino un uomo con le mani e i piedi aperti e si mettesse il centro del compasso nell'ombelico, descrivendosi una circonferenza, si toccherebbero tangenzialmente le dita delle mani e dei piedi. Ma non basta, oltre allo schema del circolo, nel corpo si troverà anche la figura del quadrato. Infatti, se si misura dal piano di posa dei piedi al vertice del capo e poi si trasporterà questa misura alle mani distese, si troverà una lunghezza uguale all'altezza, come accade nel quadrato tirato a squadra. È molto importante notare come per Vitruvio le misure della simmetria siano insite nella realtà delle cose e come esse non possano essere soltanto trovate, mai inventate dall'uomo ex novo. L'ordine cosmico nel quale essi si scrivono è dunque preesistente. Esso può e deve essere letto e compreso, non può essere in alcun caso costruito né escogitato. Ma le analogie tra tempo e uomo si spingono ancora oltre e coinvolgono un altro celebre principio vitruviano, quello della sezione aurea. Non è qui il caso, e non vi è evidentemente lo spazio per approfondire ulteriormente questo aspetto, anche se occorre rilevare come il celebre canone di Policleto fosse al tempo stesso, nel mondo greco, un trattato sui rapporti di proporzione numerica tra le parti del corpo umano e al tempo stesso però anche la messa in atto di tali rapporti in una statua, l'altrettanto celebre Doriferu. Inoltre, la sezione aurea veniva utilizzata per edificare gli edifici, e in particolare le costruzioni legate a sacrifici o celebrazioni cultuali, quali i teatri e i templi, soprattutto, evidentemente. Un altro rapporto di analogia basato sulla commisurabilità numerica di uomo e tempio si può riscontrare nella ricostruzione che Vitruvio fornisce della genesi degli ordini architettonici. Il più antico degli ordini architettonici greci, quello dorico, nacque prendendo come unità di misura il piede maschile. E come il piede è la sesta parte dell'altezza dell'uomo, così anche la colonna dorica è alta 6 volte il diametro della sua base. Così, scrive Vitruvio, la colonna dorica rappresentò negli edifici la proporzione, la solidità e la bellezza del corpo virile. In seguito poi, volendo edificare un tempio ad Artemis e un nuovo tempio di bellezza, lo intonarono alla gracilità femminile, pur usando lo stesso vestigio del piede come misura. Fecero così la colonna alta 8 volte il diametro della base, onde avesse un aspetto più slanciato. Sottoposero poi un'altra base a mo' di calzare, a destra e a sinistra del capitello collocarono poi le vellute pendenti come chiome e ornarono le fronti con cimase ed encarpi disposti in forma di crini. E lungo il fusto tutto lasciarono andare a basso i listelli delle scanalature come pieghe di lunghe vesti matronali. Così mutuarono dalla figura umana l'invenzione delle colonne, ma con 2 differenze fondamentali. L'una colonna dall'uomo, nuda bellezza senza ornati, l'altra svelta, adorna ed armoniosa dalla donna. A conclusione di questa disamina rimane da discutere un ulteriore criterio estetico del De Architectura, il quale forse più ancora della mimesis e della simmetria pone in strettissimo rapporto l'edificio con l'uomo che lo contempla. Si tratta della euritmia, della quale Vitruvio fornisce la seguente definizione. L'euritmia è la leggiadra figura e il commisurato aspetto dei membri nella composizione. Si ottiene quando i membri dell'opera sono, nelle 3 dimensioni, armonici. Di altezza rispetto alla larghezza e di larghezza rispetto alla lunghezza, quando insomma tutti corrispondono alla loro giusta rispettiva commisurazione. Da tempo gli studiosi si vanno interrogando sull'esatto significato di queste parole. Decisiva è la nozione di aspectus, di aspetto esteriore. L'euritmia consiste in una serie di accorgimenti volti a determinare nello spettatore dell'opera architettonica l'illusione di una corretta simmetria. Potremmo dire la paradossale illusione di una corretta simmetria. Come illustra appunto il celebre caso della cosiddetta entasis o rigonfiatura delle colonne, su cui non mi soffermerò, che però abbiamo architetti in grado di spiegare molto meglio di me. E, se però l'euritmia comporti anche un tentativo di conferire maggiore vivacità all'edificio nel suo insieme, come sostiene ad esempio Władysław Tatarkiewicz, o se essa sia invece espressione della necessità di modificare l'equilibrio simmetrico dell'edificio allo scopo di conservare l'armonia microcosmica dell'uomo, come argomentato più recentemente Mireille Courant, è difficile dire. Sta di fatto che con quest'ultimo principio entra in gioco una componente, quella dell'illusionismo architettonico, che trova ampio spazio nella cultura figurativa dell'età ellenistica e che rimanda al principio vetruviano del quod ultra natura dedit, arte erit emendandum, ovvero ciò che difetta della natura si deve emendare con l'arte. Nel 6° libro delle architettura, Vitruvio dimostra di essere perfettamente consapevole del problema dell'illusione ottica e della necessità di adottare accorgimenti allo scopo di proteggere la mente dagli errori della vista. Dunque l'illusionismo dell'euritmia svolge una funzione atta a preservare e se possibile a incentivare la regolarità dell'analogia tra uomo e tempio. Il che ci riporta all'inizio delle nostre riflessioni. I principi architettonici che presiedono alla costruzione del Tempio greco sono espressione di un'assoluta compenetrazione tra sfera umana e sfera divina, e lo sono nelle misure, nelle forme, financo nel correggere gli errori percettivi dell'uomo. In questo senso ci pare lecito, se non necessario, parlare di una dimensione radicalmente simbolica del Tempio greco. Esso è rappresentazione dell'uomo, così come l'uomo è rappresentazione del Tempio. Ma entrambi possono rappresentarsi vicendevolmente soltanto in quanto sono a loro volta rappresentazione dell'ordine cosmico che li avvolge.
Grazie, ringrazio molto lo Stavro per questa relazione non solo molto, molto interessante, molto stimolante in sé, ma assolutamente evidentemente centrata e rispetto al tema in questione in generale è particolarmente utile per me, quindi ti ho un ringraziamento duplice. E, sì, ci sono domande, c'è uno spazio aperto per la discussione. C'è il professor
Nel
microfono.
Grazie. Beh, premetto che io sono un orientalista, quindi capisco nulla di tempi greci, ma da puro spettatore. Visitato qualche tempio greco. Tu hai detto una cosa che mi ha un po' colpito, vorrei che tu mi dicessi qualcosa in più, e cioè che il tempio greco non raffigura nulla, è aliconico. Questo mi ha molto colpito. Io vedo delle rovine di tempi greci, di fatto, no? Sono assolutamente.
Questo lo c'è, perché io ho provato a dimostrare il contrario.
Sì, però. Quando io vedo un tempio greco attualmente oggi è assolutamente vuoto, evidentemente, no? Ma come era all'interno, possiamo saperlo, cosa c'era dentro? C'erano delle raffigurazioni.
C'era la statua del Dio, credo, in primo luogo la statua del Dio.
Sì.
Nella cella interna,
sì,
e poi ex voto, così come nelle chiese, nei nostri santuari abbiamo gli ex voto, sì. C'erano già allora, e poi vi era un'altra sala chiusa dietro alla cella nella quale si conservava il tesoro del tempio. Questo era quello che era contenuto nella parte chiusa, e alla parte chiusa avevano accesso soltanto i sacerdoti o sacerdotesse in alcuni casi, mentre i fedeli non potevano entrare nel tempio. Questa è una caratteristica fondamentale del tempio greco su cui non mi sono soffermato, ma insomma il tempio greco non prevede che il fedele possa entrarvi, ma solo che si trovi all'esterno. Quindi come noi vediamo il tempio greco dall'esterno, così lo vedeva il fedele.
Sì.
Poi l'interno evidentemente non era accessibile, si poteva forse intravedere,
sì,
la statua all'interno, questo sì, ma era anche abbastanza buio il tempio, quindi non c'era questa possibilità di capire esattamente che cosa vi fosse all'interno.
E questo mi ricorda, tanti spontanei sicuramente, i tempi shintoisti giapponesi, quali sono inaccessibili alla gente che va a pregare, eccetera, sono accessibili solo al sacerdote. La gente comune non può neanche avvicinarsi più di tanto, vede da lontano, cioè c'è un perimetro esterno dove le persone vanno, si rivolgono a Dio, che è dietro, lontano, però non possono assolutamente accedere, perché nella zona dove risiede lo spirito del Dio, che è simbolizzato da qualche oggetto, cose di questo genere. E questo è abbastanza interessante.
Quindi il motivo per cui non si può accedere nel tempio shintoista è perché lo spirito del Dio non deve essere violato?
No, perché il rapporto tra l'essere umano e il Dio può venire solo tramite il sacerdote che è in qualche modo l'unico tramite possibile tra i due. Quindi l'accesso diretto dall'uomo a Dio non è previsto, non è possibile. Il Dio vive, di fatto i tempi shintoisti sono normalmente ai limiti tra all'inizio della montagna, perché la montagna è ai piedi della montagna, perché la montagna è il regno degli dèi e non dell'umano, mentre la pianura che è coltivata, il riso eccetera, è il territorio umano, e il tempio shintoista si pone al limite tra la zona dell'uomo e la zona del Dio, e quindi è una sorta di, come dire, di passaggio, di collegamento tra l'essere umano e il Dio, e questo collegamento viene fatto dal sacerdote, però il rapporto diretto non, infatti l'uomo di fatto non costruisce, non vive sulla montagna. E quando va nella montagna, perché la montagna è il regno non solo del Dio, ma degli esseri invisibili,
il kami,
di tutti gli esseri invisibili in positivo e in negativo. Quindi è zona pericolosa. Zona pericolosa.
Grazie.
Una sottolineatura di un passaggio della relazione che può essere anche utile per il dibattito successivo, che è il momento in cui è richiamato l'origine dei due ordini architettonici, con il tema che è sempre un po' difficile proprio per le precomprensioni poi successive, il fatto che il termine che usa Vitruvio per parlare degli ordini non è ordine, che lui riferisce a tutt'altro,
sì.
Ordine di cose, ma è genere.
Sì.
E sono due, non cinque, come noi tuttora studiamo a scuola, ma perché sono gli ordini rinascimentali, no? Che studiamo quelli di Vitruvio, che sono uomo e donna. Ora, questa è una cosa che denota nella storia degli ordini architettonici e dell'architettura, che introduce questo elemento di genere sia lessicalmente che storicamente che concettualmente nella costruzione dell'architettura, che è un tema, poi quello del maschile e del femminile, che poi invece riemerge con difficoltà, se non per nulla, nella rilettura rinascimentale di Vitruvio, sul tema che poi affronterò oggi pomeriggio, come nel Rinascimento questi concetti vengono metabolizzati dagli architetti. Mentre il tema dei due generi, del maschile e femminile, mi sembra un dato utile a, poi insomma, la riflessione anche successiva. Poi purtroppo in italiano noi chiamiamo ordine ciò che è. Sì, non chiama ordine, lui chiama ordine.
Ma sarebbe più opportuno dire generi.
Sì, anche però perché è faticoso, nel senso che per noi gli ordini architettonici sono quelli da Raffaello, Servi o Mignola, perché sono quelli che vediamo costruiti quotidianamente.
Ma anche perché mi pare di aver letto proprio in Onaians, credo, non so se era lui o qualcun altro, che comunque i cosiddetti genere, appunto generi architettonici, in realtà poi sono in parallelo ai generi retorici, per esempio, che si hanno in Cicerone. Cioè ci sono tutta una serie, si parla di generi molto nel primo, secondo secolo avanti Cristo, e anche in Quintiliano, ad esempio, si hanno i generi. E allora c'è un genere lieve e un genere duro, no? E nella retorica pure questa differenziazione ha un ruolo molto importante. Quindi ci sono analogie tra le varie arti su cui poi sono tutta una serie di studi anche recenti che cercano appunto di individuare anche fonti latine di Vitruvio, o influenze latine, non solo greche. Io ho insistito molto sull'aspetto pitagorico, ma è evidente che Vitruvio utilizza anche molto la letteratura lui contemporanea. Poi,
questo è proprio una domanda di fondo che è una dello specifico.
Lì sono proprio Genera, nel caso di Cicerone, quindi è proprio quello.
E rispetto alla significatività di Vitruvio, ma è una domanda sottintesa, nel senso che io non frequento tanto gli studi vitruviani, perché non per quelle successive, però noi sappiamo che, non dico sia un caso, ma sia un frammento statistico il fatto che noi abbiamo il trattato di Vitruvio e non
sì,
le altre centinaia di trattati di scrittura che esistevano. Per cui su questa
No, appunto, è
l'episodicità, probabilmente poi gli studi vitruviani.
No, appunto, cioè, appunto il discorso che si fa a proposito di questo, per questo è appunto un elemento molto significativo, no? Noi abbiamo solo Vitruvio, poi per il resto sappiamo che esistevano trattati dedicati a singoli templi, poi nemmeno a, non sappiamo di altri trattati, diciamo, comprensivi delle varie forme templari, dei vari tempi, dei vari siti. Si parla a proposito di questo elemento di uno splendido isolamento, no? Di Vitruvio, per cui
inconfrontabile.
Esatto, inconfrontabile, e quindi anche di un, della difficoltà di conseguenza di interpretare quest'opera. Insomma.
Ma io chiederei ad Alessandro un approfondimento, due parole in più su una questione che è, credo, centrale per tutto quello che andremo a dibattere, e cioè è la possibilità della distanza tra, in architettura, tra modello e oggetto, tra tutte le infinite variabili che poi sono possibili all'interno dell'uso dello stesso modello, che è un po' la grande possibilità dell'arte occidentale rispetto ad altri mondi. Penso al Giappone, dove si ricostruisce sempre lo stesso tempio, ma non voglio andare su argomenti che non conosco, mentre proprio la grande possibilità e anche il dramma dell'arte occidentale è stata quello della possibilità di introdurre varianti al modello. Io poi tratterò di Novecento, dove c'è l'esplosione delle possibilità e quindi anche ciò che rimane, il frammento e la rottura dei modelli. Però su questo gioco,
sì, ecco. Sì. No, ma io, diciamo, questo è un punto che ho accennato, ma poi non ho sviluppato quando ho parlato di mimesis, perché la nozione greca di mimesis è esattamente questo: è seguire, diciamo, dei criteri o delle regole addirittura, ma interpretando queste regole e rendendole ancora più intelligibili, e quindi migliorandole, oppure, diciamo, noi potremmo dire variando, ma in realtà non c'è non è in atto una variazione, è in atto una conservazione, però in forme che permettono a queste regole di sopravvivere, anzi di essere ancora più efficaci. E quindi abbiamo, per esempio, nell'architettura templare greca lo sviluppo, no, dal tempio di Centopiede, dall'Ecatompedon, che è il famoso tempio originario che abbiamo, per esempio, Olimpia, il famoso tempio di Era Olimpia, che è un tempio abbastanza piccolo, che poi abbiamo identico anche a Pestum, ad esempio, e abbiamo in altri siti, al tempio invece di dimensioni più grandi, che è il tempio poi dell'età successiva, e che poi, diciamo, replica però sempre quelle proporzioni e quelle misure su un'altra scala, e con anche accorgimenti architettonici completamente diversi, perché cambia la statica completamente dell'edificio, quindi cambiano le architravi, cambia l'intera concezione architettonica del tempio, ma appunto nello spirito di una conservazione di quelle regole originarie. Quindi l'idea è appunto questa, e questo è il problema della mimesis, se vogliamo, in tutte le arti, poi non soltanto nell'arte architettonica. Cioè, la mimesis viene, questa nozione viene spesso tradotta con imitazione, io ho anche usato questo termine, ma in realtà è molto di più di un'imitazione, perché è una reinterpretazione che a volte è estremamente libera, no? Talmente libera da dare l'illusione appunto di un allontanamento, in realtà di un abbandono del modello originario, e non per nulla appunto Platone l'ha pesantemente criticata poi la mimesi, insomma, in pagine importanti della sua opera, perché la mimesi appunto rischiava di compromettere l'idea, no? La trascendenza e l'intoccabilità dell'idea per Platone, questo era il rischio, diciamo.
E ne approfitto proprio su queste ultime parole, perché il percorso vitruviano che ci ha fatto fare finisce con questa piena compenetrazione tra umano e divino, che da una parte conferma l'ipotesi di un parallelismo stretto, diciamo così, tra tempio e persona, dall'altro però lo colloca su un piano che potremmo dire genericamente di immanenza, che in qualche modo non estromette, ma forse non mette al centro un rapporto di trascendenza, utilizzo categorie molto vaste, ovviamente, tra il che non è un problema, probabilmente è un problema magari per il fatto di verificare lo stesso parallelismo su ambiti religiosi estremamente diversi, e quindi potrebbe essere un problema per... Però mi chiedevo, rispetto a questo punto, la questione dell'inaccessibilità, che era emersa anche in breve discussione con la dottorellini, a questo punto come si concilia? Nel senso che, se è vero che c'è questa piena compenetrazione, secondo il principio soprattutto della simmetria tra umano e divino, e quindi se è vero che anche esternamente la simmetria di un tempio in qualche modo è una forma di manifestazione del divino, comunque in ogni caso non c'è una scissione con l'umano, a questo punto mi sembra difficile conciliare un discorso forte sull'inaccessibilità, cioè un discorso forte, una radicale distinzione tra dentro e fuori, tra inaccessibile e accessibile. Mi chiedo come mettere insieme queste due cose nell'ambito romano, comunque nell'ambito...
Vitruvio non mi pare che dia una risposta a queste... Vitruvio, questa la risposta a queste domande non la troviamo sicuramente. Credo che sia molto difficile rispondere a questa, perché vi erano nel mondo greco una serie di luoghi e di edifici che erano inaccessibili, o che erano accessibili appunto solo ai sacerdoti, in alcuni casi solo agli iniziati, no? Pensiamo ai Leusi, pure c'è il famoso Teleusterio, che pure è accessibile solo agli iniziati. Quindi il mondo religioso greco è pieno di tabù e di luoghi inaccessibili, di segreti, di misteri, no? E appunto l'inviolabilità del tempio fa parte di tutto questo.
Però configge un po' con l'ideale della piena compenetrazione tra umani e divini.
No, la piena compenetrazione è per quello che riguarda l'edificio templare e le forme del corpo umano. Lì vi è un'assoluta armonia, secondo me, e vi è una significatività del tempio, in quanto appunto il tempio è, adesso poi non ho usato PowerPoint eccetera, anche perché appunto non credo nemmeno di avere le competenze poi per fare questa disamina adesso delle analogie tra canone scultoreo e canone dell'architettura templare, perché appunto poi ci sono studi molto approfonditi su questo, però appunto lì ci sono una quantità infinita di rimandi e di analogie, e quindi lì secondo me c'è una piena compenetrazione. Poi per quel che riguarda invece i tabù religiosi, che fanno parte di tutte le religioni d'altra parte, quelli ci sono, e su questo io non ho riflettuto, però sicuramente c'è qualche risposta, non in Vitruvio comunque, alle tue domande, immagino.
Forse è sintomatico il fatto che diceva che... Sì. Forse è sintomatico il fatto che si diceva prima che il fedele rimaneva esterno, no? Cioè coglieva questa simmetria fra Dio, uomo, mondo, queste tre direttrici, in senso puramente estetico, però, cioè è dall'esterno, no? Che coglieva questa analogia fra il tempio e sé e il divino, non penetrando nel mistero.
Ecco, forse un aspetto che ho tralasciato, no, in parte forse l'ho accennato. Comunque i templi connotavano in qualche modo il Dio, nel senso che l'ordine architettonico corrispondeva a determinate divinità. Quindi i templi di Era erano templi dorici, per esempio, i templi di Posidone erano templi ionici, e così via. Abbiamo alcune attribuzioni che erano che indicavano in una determinata direzione, e quindi il fedele questo lo percepiva. Poi abbiamo per esempio i fregi architettonici, che a loro volta comunicavano dei messaggi. Il Partenone evidentemente comunica il fatto che Atena è la divinità più importante in quell'edificio del Pantheon greco, quindi diventa addirittura più importante di Zeus, nel fregio del Partenone Atena, e quindi questa è la superiorità di Atene rispetto alle altre città, agli altri luoghi di culto, però neanche dell'umano, perché poi il Dio per il greco è a forma umana. Quindi questo pure va considerato, siccome il Dio è antropomorfico, il tempio, avendo misure antropomorfiche, è espressione non solo dell'uomo ma anche del Dio, no? E quindi vi è tutta questa serie di rimandi. Quindi sicuramente questo, però il Dio in quanto Dio antropomorfico in generale, dire appunto, no? La domanda era appunto quella di individuare poi un rapporto tra il fedele e il Dio collocato all'interno dell'edificio, ecco, su questo io una risposta non ce l'ho, sicuramente qualche risposta si può tentare, però adesso...
Volevo aggiungere una questione, secondo me ha molto ragione quando mi pare che a me di aver capito che questo è il tempio greco come in qualche modo raffigurazione della divinità, però il discorso della accessibilità o meno al tempio secondo me va letta all'interno del, come dire, di quale fosse il rapporto tra l'uomo e il Dio in quella tale religione, no? Come si configurava questo rapporto tra uomo e Dio? Per esempio nella Grecia antica evidentemente Dio era, cioè l'uomo era immagine, somiglianza di Dio, eccetera, cosa che non era certamente in Giappone.
No, ma poi anche il Dio è somiglianza dell'uomo, perché il Dio ha tutte le debolezze, i vizi dell'uomo, no? Nel mondo,
sì,
greco, per esempio.
Nel mondo greco, sì. Ma in Oriente no, in Oriente gli dei plurimi sono raffigurazioni della natura, addirittura sugli alberi, le rocce, le cascate, e non l'uomo. Forse è questo che, come dire, in Oriente, nel centrismo in particolare, separa l'uomo dal cani, perché sono di natura diversa, sono entrambi parte della natura, ma sono fondamentalmente diversi. Uno non è rappresentazione dell'altro, sono due esseri assolutamente separati, il cui incontro diretto non è possibile. Poi l'altra questione è che funzione hanno i mediatori, cioè i sacerdoti. No? La figura del sacerdote, che cos'è il mediatore? Può essere considerato un mediatore?
Sì, con quella figura del sacerdote c'è anche in Grecia.
Ecco, questo è tanto che per esempio lo shintoismo, la parola di sacerdote originariamente sarebbe colui che comanda il Dio, colui che gestisce il Dio, no? Questo è veramente interessante, a favore dell'uomo, quindi è esattamente il mediatore tra, sì, sì, tra i due.
Io volevo tornare su questa questione dell'analogia della mimesis e sulle cose, diciamo, già su cui di cui accennava Giuseppe, per chiedere in realtà se in questo rapporto di mimesi chi è, diciamo, il modello di chi, perché in realtà se è il tempio che è costruito sul modello dell'uomo, in qualche modo sembrerebbe quasi di poter dire che la divinità che è costruita all'immagine umana, appunto secondo anche quanto viene detto ora, e magari un'umanità idealizzata, portata alle estreme conseguenze, ipostatizzata in qualche modo, ma è comunque una, diciamo, rappresentazione di null'altro che dell'umano. E su questo anche volevo chiederti, alla fine tu dicevi che in qualche modo anche l'uomo in Vitruvio è pensato come tempio e non solo il tempio come uomo.
No, io ho cercato di dire un'altra cosa che almeno leggendo Vitruvio a me pare di poter dire rispetto a questa questione, appunto molto dibattuta, perché anche lì c'è tutta una tradizione che è anche in parte rinascimentale, quindi insomma che ha un certo peso perché risale a diversi secoli e ha una sua, diciamo, importanza, in base alla quale appunto l'uomo è costruito, no, il tempio è costruito sulle proporzioni umane. A me sembra di poter dire, leggendo attentamente Vitruvio, che le cose non stanno così, nel senso esistono delle misure cosmiche universali, in base alla quale l'uomo, facendo parte di questo cosmo, viene a costituirsi anche egli secondo determinate proporzioni, determinati canoni, eccetera, eccetera. Queste misure sono universali e sono queste le espressioni della divinità, secondo me, almeno così mi pare di capire in Vitruvio, la misura è l'espressione, è il divino, così è per i pitagorici, è la misura in quanto tale. Questa misura esprime delle regolarità universali che poi a loro volta vengono utilizzate sia per il tempio sia per l'uomo. Però nella concezione pitagorica è il numero ad essere l'origine, diciamo, di tutto.
Diciamo, quindi l'aspetto che noi chiameremmo religioso, sì, è l'aspetto, diciamo, del numero, della misura.
Per i pitagorici sicuramente, sì.
Quindi il tempio in qualche modo non è religioso, non è più religioso, cioè, diciamo, in questo senso potremmo però tornare a un'interpretazione, diciamo, del tempio come mero oggetto estetico, nel senso che...
Però nessun altro oggetto ha quella regolarità, questo ho cercato di dire.
Sì, questo tu lo dicevi all'inizio, infatti, fatto, no? All'inizio anche ti volevo, cioè, chiedere, sì, questa cosa, cioè, perché mi sembra che la frase, sì, fosse... Quando si sbagliano le proporzioni del tempio si fa l'errore più grande di tutti. Cioè,
però
che
non
il edificio,
quando
si azzeccano si fa la cosa migliore di tutti.
Sì.
Perché, diciamo, le misure vanno azzeccate proprio nel caso del tempio e non nel caso della casa o nel caso degli altri edifici?
Perché in quel adesso una risposta a questo credo che in Vitruvio non ci sia, Però a me pare di capire che il tempio, nel tempio tutto ciò è particolarmente importante perché quelle misure sono espressioni poi della divinità.
Quindi il tempio è la raffigurazione massima, diciamo così, umanamente, sì, possibile di quell'ordine cosmico,
sì,
che è dato dal numero...
Il che dipende dalla presenza di una divinità, però, evidentemente, perché altrimenti non si capisce perché è proprio il tempio.
Sì, e nell'uomo questa cosa si ridà in maniera altrettanto significativa, questa proporzione.
Meno significativa che nel tempio, sicuramente.
Meno significativa che nel tempio. Diciamo, sorta di ordine gerarchico, figura della musica. Cioè,
ecco, direi che per i greci sicuramente il tempio è più importante della statua umana, anche se noi oggi magari abbiamo un'altra idea quando andiamo nei musei e vediamo queste statue meravigliose. Però per l'antico greco la forma del Partenone era sicuramente più bella di qualsiasi statua.
Quindi
potessi dire che
sì, in realtà non è tanto il tempio che riproduce la figura umana, ma è, diciamo, il fatto che entrambi sono,
sì,
modellati sull'ambito,
esatto,
dell'ordine.
Questo
dell'ordine
è quello che ho cercato di dire alla fine, sì, sì, sì.
Per quanto attiene alla inaccessibilità al tempio, a me sembra che oltre alla che questo aspetto permane e era preesistente anche nel tempio ebraico, no?
Certo.
E permane anche nel tempio cristiano,
sì, sì, sì,
moltissimo in certe appunto zone. Poi il discorso delle donne, il discorso degli iniziati in certi epoche, eccetera. Però anche l'aspetto del sacerdote, che non mi pare solo tramite fra l'uomo e Dio, ma anche diaframma, si pone in un certo senso per mantenere la casta, per cui non è solo una possibilità di accesso al Dio da parte dell'uomo, ma il sacerdote tra virgolette protegge le due entità, l'uomo e Dio, le separa.
Sì, sì, no, penso essere d'accordo. Sì, sì.
Azzardo un'ipotesi su questo concetto di inaccessibilità, perché una trasposizione dell'universale sembra il consolidamento di ciò che è vero e di ciò che è eterno, per cui una certezza il tempio, no? Contro l'incerto che in realtà è il tempio dell'uomo, che rimane in realtà ospite non solo del divino, mentre lì c'è solo il divino. E i due ordini di persone sono divise fondamentalmente da un concetto di scelta, di decisione, cioè coloro che hanno accesso al tempio sono coloro che hanno ampiamente deciso per la sola divinità, mentre coloro che stanno al di fuori non hanno fatto questa decisione. Qui è come la separazione tra un eterno certo e un eterno ma possibilmente incerto.
Forse questa riflessione vale non solo per la religione greca, no?
Sì, 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 no, può essere estesa sicuramente
a... Mi sembra un'osservazione molto acuta, insomma. Poi comunque c'è anche forse per adesso pensandoci mi viene in mente che ci sono tutta una serie di studi sull'origine del tempio greco, perché appunto per esempio uno dei lavori che ho visto, che poi non ho diciamo, utilizzato nelle mie riflessioni, è un lavoro che parla della mimesi del tempio, non però dei principi pitagorici, matematici, eccetera, bensì il tempio che noi vediamo, i templi che noi vediamo in pietra, sono tutti mimesi di templi originari che erano tutti in legno e che mano a mano sono stati integrati con elementi in pietra, prima le colonne, poi alla fine gli architravi, poi alla fine l'intero tempio. E questo è evidente nei templi più antichi, no? In parte non evidentemente no, ma per esempio a Olimpia il tempio di Era era in parte in legno, in parte in pietra, addirittura raffigurato su alcuni vasi, c'è il tempio con le colonne, alcune in legno, altre in pietra. Allora, che cosa vuol dire? Che esistevano sono esistite varie fasi di questi templi. La prima fase, che si ritrova in alcuni modelli di età micenea addirittura, sono delle minuscole capanne che contenevano la statua del Dio. Quindi già inizialmente, che erano collocate appunto anche nel bosco, insomma in luoghi anche non recintati necessariamente, quindi senza il tema, non so, cioè. E quindi non in santuari come noi li immaginiamo, li vediamo oggi. Per cui vi è stata tutta un'evoluzione che comunque però prevedeva sempre la separazione del Dio dai fedeli e comunque la collocazione del Dio in una sua casa molto precisa. E poi ci sono addirittura degli studi invece che cercano di dimostrare che questi edifici che contenevano le statue degli dei greci erano in origine i megaro e i micenei, quindi le stanze dei re nei quali si trovavano, appunto la stanza del palazzo di Nestor, cioè dove si trovavano i vari re e micenei, che poi sono poi passate a diventare case, dimore delle divinità successivamente. Però c'è sempre questa idea della casa del Dio, ecco, questo secondo me è il punto che sin dalle origini più remote esiste, e credo che sia questo un elemento poi comune a una serie di religioni, quindi non so quante, ma tutte quelle che a lei vengono in mente perlomeno. Quindi Dio ha una sua casa, e se non avesse una sua casa non sarebbe un Dio forse nemmeno, non lo so, però
volevo spostare in un istante dal problema dell'inaccessibilità un altro tema che per noi è particolarmente interessante. Ho già notato che insomma nella relazione con il mondo greco, probabilmente le nostre relazioni americane, mi sembra anche da una riflessione sul problema già accennato dal collega, ci sia una dialettica interessantissima tra tempio e natura in qualche misura, no? Alla fine del tuo, per questo ti chiedevo di approfondire un poco, perché qui c'è un nodo che differenzia probabilmente questi sistemi religiosi. Nell'ultima parte dell'intervento hai brevemente accennato alla possibilità che l'arte in qualche modo compia un'opera di, possa emendare in qualche modo il difetto della natura, no? Qui c'è una relazione dialettica gerarchica in un certo senso nei nostri contesti, nel mio contesto era realmente ribaltata, sostanzialmente ribaltata, no? Semmai voglio dire la natura che emenda l'azione umana e non il contrario, insomma il processo imitativo che c'è anche nel mio caso, la mimesis, che in qualche modo possiamo utilizzare come categoria analogica anche in un contesto così diverso, è però gerarchicamente strutturata in una posizione radicalmente diversa. Quindi è vero che il processo mimetico che tiene in relazione tempio, persona e divinità, vedremo poi se funziona questa categoria, è però orientato secondo una gerarchia anche radicalmente diversa in altri contesti, che quindi fa forse un sistema religioso radicalmente diverso.
Sì, io credo che l'euritmia, credo che sia proprio un'invenzione greca che difficilmente un altro popolo potrebbe concepire, perché è veramente un prevalere, se vogliamo, no? della tecne umana addirittura sui difetti stessi della natura umana, cioè l'uomo emenda se stesso sostanzialmente, pone rimedio ai suoi stessi limiti, è come, sono come degli occhiali inventati appunto 2500, come se avessero inventato gli occhiali in un certo senso, no? Perché uno va lì al Partenone e vede questi gradini curvi, vede le colonne che si gonfiano, vede tutta una serie di cose che sono state appunto concepite solo con lo scopo di dare l'impressione di una vista corretta, no? E quindi questo credo sia un elemento illusionistico che appartiene che caratterizza forse in senso forte l'arte greca nel suo complesso, perché poi uno può anche guardare agli affreschi di Pompei e quelli, vedere lì le varie forme architettoniche illusionistiche, no? Che sono dei puri giochi di fantasia, sono architetture che non possono esistere nella realtà, ma che hanno esattamente questo scopo qui, no? Dell'illusione per l'illusione.
Forse possiamo meditarci un caffè intanto.